Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Buongiorno a tutti e tutte, bentrovati, bentrovate, una nuova puntata di Yesterday's Papers, rubrica che vi tiene compagnia tutti i giorni della settimana, dal lunedì al venerdì. Oggi parleremo necessariamente di elezioni, cerchiamo di dare un punto di vista come al solito abbastanza lontano da quello che viene proposto dalle televisioni, insomma dagli organi cosiddetti di informazione, che poi invece a noi sembrano essere principalmente dediti appunto a una disinformazione, e noi siamo qui un po' per questo. Allora, cominciamo con ragionare su alcuni numeri, innanzitutto quelli dell'affluenza. L'affluenza è stata terribilmente bassa, e questo non è detto che sia un segnale negativo, o come lo vogliono magari descrivere, poiché, lo ribadiamo ancora una volta, ci troviamo in una situazione in cui l'Unione Europea e tutti i paesi che partecipano volevano essere legittimati, almeno in parte e almeno dal voto, per proseguire questa campagna terrificante che ci porterà, in assenza di cambiamenti strutturali, a una guerra che avrà degli esiti probabilmente nefasti, come tutte le guerre del resto hanno. E quindi, insomma, forse una parte di coloro che si sono rifiutati di andare a votare serpeggiava anche questa volontà di non sostenere alcuna delle forze in campo, per quanto, come sappiamo, soprattutto a sinistra, anzi esclusivamente a sinistra, un po' dovunque erano presenti forze comuniste, pacifiste o comunque anticapitaliste, sicuramente non allineate con le volontà mainstream dell'Unione Europea, degli stati e dei governi che li appunto portano avanti attraverso la NATO e ovviamente sotto dettatura della classe che domina. Quindi vediamo innanzitutto i dati sull'affluenza. Moltissimi dei paesi che sono aderenti appunto all'Unione Europea hanno raggiunto scusatemi, dei dati veramente irrisori. Peggio dell'Italia hanno fatto quindi Bulgaria, 31% degli elettori, Croazia 21%, Estonia 38%. Immaginate l'Estonia, che è proprio dinanzi a quello che dovrebbe essere il nemico numero uno, per come viene descritto dalla stessa NATO. Finlandia idem, stesso luogo, stessa vicinanza, 42%, Grecia 40%, Lettonia 33%, Lituania 28%. Vedete le repubbliche baltiche come in qualche maniera certifichino la non volontà di dare fiducia, sono numeri estremamente bassi. Polonia 40%, Portogallo 36%, così come la Repubblica Ceca, Slovacchia 34%, Slovenia 34%. Ecco, questi sono i dati della affluenza, quindi possiamo dire che in grandissima parte del continente gli elettori, gli aventi diritto, si sono rifiutati di andare a votare. Ecco, questo non vuol dire che è un dato che va politicizzato dal nostro punto di vista, ma è un dato su cui appunto è importante riflettere, anche perché poi i numeri che si siano distaccati dal 50% italiano o qualcosa di meno sono stati ben pochi. La Francia sempre intorno al 50%, ecco, la Germania 65%, questo è un dato che commenteremo, il Belgio l'87%, ma lì ovviamente, così come nel Lussemburgo, i numeri sono talmente bassi, parliamo per il Lussemburgo di 500.000 persone, un milione di aventi diritto, poco meno di un milione di aventi diritto. In Malta siamo intorno ai 400.000 aventi diritto, quindi insomma stiamo parlando di condizioni estremamente diverse numericamente, quindi quantitativamente e qualitativamente non confrontabili. Però evidentemente anche la Spagna porta un dato simile a quello italiano. I Paesi Bassi, paese sicuramente più numeroso, della Francia abbiamo già detto, e ora possiamo, diciamo, proseguire cercando di vedere un po' quello che è successo in ambito italiano. I primi numeri che siamo riusciti a tirar fuori ovviamente non tengono conto delle ultime valutazioni, ma abbiamo provato a fare un esercizio per cercare di capire un po' come si sono mossi questi voti. Sembrerebbe insomma che nelle europee del 2024 abbiano votato circa 23 milioni di italiani, forse qualcosina in più, ripeto, ancora il Ministero degli Interni non ha dato i dati definitivi, ma sono più o meno simili. Abbiamo visto che Questa ondata di destra cosiddetta è stata anche rivendicata da Fratelli d'Italia in particolare, e in parte è vero che insomma la Presidente del Consiglio abbia ottenuto un buon risultato, però guardando i numeri assoluti non è che emerga un dato così lusinghiero, anche perché rispetto alle politiche del 2022, ecco, Fratelli d'Italia registra un calo abbastanza significativo di ben 702.000 voti. Sarà qualcosa di meno probabilmente, come dicevo prima, però nello stesso momento in cui abbiamo fatto questo calcolo, calandoci nel Partito Democratico, vediamo che invece il Partito Democratico ha visto una crescita dei voti di ben 158.000 unità. Quindi se vogliamo parlare della polarizzazione come è stata presentata Schlein e Meloni, a noi sembrerebbe che la Schlein abbia vinto questa particolare battaglia. Chi ha perso sicuramente una quantità di voti enorme è il Movimento 5 Stelle, che ha perso sicuramente più di 2 milioni di voti ed è l'emorragia più grande, un'emorragia che ha avuto anche la Lega, altro che effetto Vannacci, che ha perso ben 390.000 voti. L'ha persi Calenda, 1.400.000 voti. Ovviamente tutte queste perdite sono legate al fatto che l'affluenza è stata più bassa. Nel 2022 ci sono stati 28 milioni di votanti, ora sono 23 milioni, quindi sono 5 milioni all'incirca. Coloro che non hanno votato hanno votato nelle politiche 22 e non hanno votato nel 2024, quindi è normale che ci possa essere un calo. Però, ecco, come vedremo, ci sono anche altri partiti che hanno visto invece il segno positivo. Mentre Forza Italia ha perso 60.000 voti, ma probabilmente con l'aggiornamento poi dei numeri questo verrà riassorbito. Quindi sicuramente il Movimento 5 Stelle ha perso tantissimi voti, Fratelli d'Italia quasi 1 milione e Lega 390.000 voti. Quindi ribadiamo ancora una volta l'effetto Vannacci. Dal nostro punto di vista non c'è stato, se c'è stato è stato compensato da altre disaffezioni. E dicevamo del Partito Democratico più 158.000 voti, dato che probabilmente crescerà, anzi sicuramente crescerà, e il dato che fa più riflettere è quello di Alleanza Verdi e Sinistra, che diciamo è quello che raggiunge un tasso di crescita superiore rispetto a tutti e cresce addirittura del 50%, perché partiva da 1 milione nel 2022 e arriva a 1,5 milioni nel 2024, un più 505.000 voti, cioè 500.000 di voti in più sono andati ad AVS. Probabilmente qui c'è l'effetto Salis, che infatti è stata molto votata nelle circoscrizioni in cui si è presentata. Ci viene da pensare che forse sia stato un errore non presentarla dovunque. E d'altra parte un buon risultato va segnalato per Pace, Terra e Dignità, che abbiamo fatto un confronto con il risultato complessivo di Unione Popolare e abbiamo più 100.000 voti. Chiaramente questo va anche un po' a dover essere scontato all'interno del dato estremamente negativo di Democrazia Sovrana e Popolare, che ha perso quasi tutto, è scomparso sostanzialmente, diciamo disperdendo 315.000 voti. Questo a sostegno dell'idea che, ecco, insomma, questi grandi fenomeni che compaiono proprio vicini alle elezioni, poi non avendo, diciamo, una longevità dal punto di vista temporale, e perché non c'è dal punto di vista ideologico, evidentemente poi perdono tutto quanto. Allora facciamo un attimo un salto prima di concludere, perché ovviamente questo Caffè Cornetto sarà un po' più lungo rispetto a quelli a cui siete abituati normalmente. Erano degli altri paesi e dunque anche qui abbiamo avuto comunque la sensazione che la destra sia avanzata, ma non è stata dal nostro punto di vista una avanzata così dirompente, un po' come viene descritta e forse come il capitale, ribadiamo ancora una volta, in crisi vorrebbe, una forma sempre più dispotica, evidentemente ben incarnata dall'estrema destra. E in Francia, insomma, si sa ciò che è accaduto, non lo commenteremo. La cosa che ci interessa è sottolineare come la France Insoumise abbia avuto un risultato forse al di sotto delle attese, ma comunque ha mantenuto un 10,1%, che non è proprio un dato da buttare considerando il fatto che l'astensione è stata elevata anche in Francia, simile a quello dell'Italia, e soprattutto la Le Pen e il suo partito abbiano fatto un pieno di voti abbastanza impressionante. Dalla Spagna invece risultati molto altalenanti, distanti da quello che era il Podemos di qualche anno fa, che sembra aver esaurito ormai la sua spinta innovativa. Infatti mettendo insieme Sumar, che è una costola di Podemos, e Podemos stesso, si raggiungono più o meno l'8%, che non è proprio un dato da buttare via, e complessivamente portano in Parlamento europeo 5 compagni e compagne. In Portogallo anche abbiamo sicuramente un risultato molto interessante per quanto riguarda Chega, che è l'ennesimo laboratorio della destra portoghese, che è al momento al governo, che non raggiunge neanche il 10%, peggio di Macron, verrebbe da dire. I partiti aderenti al GUE invece non vanno particolarmente male, raggiungendo, diciamo, intorno all'8,3%, quindi anche la sinistra portoghese sembra tenere, insomma, su livelli, diciamo, decenti, non straordinari. Sempre intorno al 10%, forse qualcosina in più, il Belgio, anche qui i partiti dei lavoratori sono due, e più o meno prendono intorno all'11 complessivamente, 6,6% pieno il PTB, mentre il PVDA raggiunge il 4,9%, è un altro partito dei lavoratori, sempre di diciamo aderenti entrambi al gruppo GUE. In Germania è importante appunto il dato sull'affluenza, l'abbiamo detto, 65%, pericolosissima l'affermazione della AfD, 15,6%, più dell'SPD, ma molto vicino, insomma, l'SPD non così lontano. E invece i dati che provengono dalla scissione della Die Linke sono abbastanza interessanti, poiché il partito di Sarah Wagenknecht, perdonate la pronuncia terrificante, BSW, raggiunge ben il 5,7% con 6 eletti, e anche la Die Linke si difende, vedete, qui con il 2,6%, proprio perché le regole sullo sbarramento sono molto difformi a livello europeo, porta ben due deputati all'interno del Parlamento. E dal punto di vista invece dell'Austria dobbiamo dire che tutto sommato il risultato è al di sotto delle attese. Ribadiamo, non commentiamo l'affermazione dell'estrema destra anche in Austria. Il Partito Comunista comunque raggiunge un 3%, bene, ecco, considerando i risultati invece che ha ottenuto all'interno delle singole città, ci saremmo aspettati qualcosa di più. Quindi, concludendo, è innegabile che ci sia uno spostamento a destra, estrema destra, quindi diciamo una forma di fascismo non troppo lontano anche nelle forme di quello che avveniva giusto 100 anni fa, proprio gli anni 20 terribili, a cui poi sono succeduti gli anni 30 e gli anni 40, però devo dire che, conti alla mano, i risultati complessivi anche in ambito italiano, se si mettono insieme i numeri raccolti da Alleanza Verdi e Sinistra, circa più di 1,5 milioni di voti, e da Pace, Terra e Dignità, che ribadiamo ancora una volta, nonostante abbiamo espresso ampiamente la nostra contrarietà proprio a questo tipo di esperienza parlamentare, che siamo sicuri che finirà già a partire dalle prossime ore, visto che non ha avuto alcun eletto, insomma, comunque è riuscita a raccogliere circa 500.000 voti, più di 500.000 voti. Ebbene, noi dovremmo probabilmente ripartire da questi 2 milioni di votanti, tenendo a mente che ce ne sono almeno altri 23 milioni che hanno deciso di non recarsi alle urne. E ancora una volta ribadiamo, se per quanto riguarda la politicizzazione del voto non abbiamo alcuna possibilità di incanalarla in qualsiasi tipo di ideologia, proprio perché al momento non è possibile fare un discorso del genere, vedendo i dati a livello europeo ho l'impressione di poter dire con sufficiente sicurezza che questa astensione è rappresentativa di un malessere generalizzato e comunque di una mancanza di volontà di adesione a queste politiche, purtroppo dobbiamo ammetterlo, guerra fondaie diffuse un po' dappertutto, che stanno pericolosamente traghettando l'intero continente a diversi scenari di guerra, prima tra tutti Ucraino-Russia, che sicuramente potranno avere delle conseguenze imprevedibili, ma probabilmente nefaste. Ringrazio tutti e tutte per il cortese ascolto e ci sentiamo nelle prossime giornate.
Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.